Proviamo a iniziare, siamo in tanti, vi ringrazio di essere così numerosi, ringrazio le prof che hanno accolto il nostro invito a partecipare a questa iniziativa e le scuole presenti, il Barozzi, il Tassoni e il Sigonio, che sono scuole che rispondono sempre con una certa, insomma, vivacità alle nostre proposte, quindi vi ringrazio di essere qua presenti oggi. E benvenuti appunto a questa iniziativa che rientra nella rassegna che si sta sviluppando a Modena a partire dal 15 di novembre dal titolo Altre parole per dirlo, diamo corpo e parola alla forza delle donne. La rassegna nasce da un'idea dell'associazione Casa delle Donne contro la violenza insieme alle altre associazioni femminili, noi appunto del Centro di Documentazione Donna di Modena, l'UDI, il gruppo Donne e Giustizia, la Commissione Pari Opportunità dell'Università e ovviamente il Comune di Modena. Mi presento, io sono Vittorina Maestroni, sono la Presidente del Centro Documentazione Donna, che è un istituto culturale di ricerca che lavora in città sul tema delle politiche di genere. E il centro si dedica appunto allo sviluppo di queste all'approfondimento di queste tematiche partendo dal patrimonio archivistico e bibliotecario, ma proponendo anche attività che riguardano appunto la ricerca, iniziative pubbliche, approfondimenti di vari tipi. Il Centro Documentazione Donna da sempre ha cercato di lavorare sul tema della violenza di genere sul piano culturale e lo ha fatto con una serie di iniziative e progetti soprattutto rivolte alle giovani generazioni, volti a stimolare una serie di riflessioni sul tema della differenza di genere e soprattutto sulla positiva relazione fra i generi. Nel corso degli anni ci siamo sempre più convinte che lavorare sul tema della relazione fra i generi, soprattutto con gli adolescenti, sia una forma di prevenzione contro la violenza e che, insomma, sia da perseguire con molta efficacia. Sin dal 98 abbiamo lavorato nelle scuole superiori con diversi progetti e iniziative e lo abbiamo fatto anche di recente attraverso un progetto europeo e tra l'altro è notizia di questi ultimi giorni che insieme in collaborazione col Comune di Modena ci siamo aggiudicati un altro progetto europeo e quindi anche nei prossimi 2 anni avremo la possibilità di lavorare e riprendere un po' le attività nelle scuole su questi temi. Tutto il lavoro svolto fin qui ci ha convinto che per affrontare alle radici il problema della violenza dobbiamo lavorare per promuovere una vera rivoluzione, per cambiare il modo di affrontare il tema della violenza, partendo proprio da un approccio culturale, preventivo, che parta proprio dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle differenze, che parta anche soprattutto dalle generazioni più giovani e non solo in fase adolescenziale. Noi crediamo che fin da bambini sarebbe necessario sviluppare una certa sensibilità rispetto al genere. Non si può pensare che la scuola affronti il tema della violenza solo grazie alla buona volontà di qualche insegnante e grazie anche al lavoro sviluppato da associazioni come la nostra. Questi temi dovrebbero entrare all'interno del contesto scolastico in modo più strutturale. Ecco, come vi dicevo, la rassegna ha questo titolo, Altre parole per dirlo. Con questo slogan volevamo dare voce alle tante donne che attorno al tema della violenza lavorano. Volevamo far emergere da un lato il coraggio delle donne che riescono ad uscire dalle situazioni di violenza, ma volevamo anche dare visibilità e forza a quelle che sono il mondo delle associazioni femminili che si fanno carico da molti anni di dare supporto alle donne vittime. E vogliamo anche dare un segnale nuovo rispetto a questo slogan, perché vorremmo dire che ciascuno veramente deve impegnarsi ad affrontare il tema della violenza e deve dire proprio no a questo tema. Lo faremo, e spero insomma che anche voi siate presenti, in maniera anche molto convinta, domenica 25 novembre, attraverso un corteo lungo le vie della città, da Sant'Agostino fino a Piazza Grande. e lo faremo tutti insieme, come associazioni, come istituzioni e come singole donne. E quindi io invito anche tutti voi che siete qui oggi a partecipare e fare in modo che, insomma, anche voi possiate essere presenti per dimostrare la vostra, così, il vostro modo di dire no alla violenza. Prima di iniziare, insomma, la lezione, l'obiettivo per cui siamo qua oggi, vi vorrei mostrare e parlare di un video, di un'iniziativa che si chiama One Billion Rising, un milione di persone che si devono muovere, che si devono alzare per fare cosa? E per fare questo do la parola a Eleanor Torsi.
Buongiorno a tutti, io sono Elena Montorsi e faccio parte del coordinamento Italia One Billion Rising. Molti di voi, non so, facciamo questa domanda: chi conosce il movimento V-Day, che non è quello di Grillo, e i monologhi della vagina? Il nulla cosmico, benissimo. Allora, lo so, vi state chiedendo perché i monologhi della vagina, vi starete chiedendo se la vagina parla. Sì, volevo dirlo, la vagina parla. Parla di tante cose, parla di se stessa, come tutte le donne. La vagina, come tutte le donne, ama parlare di se stessa e vuole parlare della violenza che sta subendo in tutto il mondo. Il movimento V-Day si propone esattamente questo, di dare voce a tutte le donne che questa voce non ce l'hanno oppure la buttano fuori ma non c'è nessuno che ascolta. Il movimento V-Day nasce da questo spettacolo, che è appunto Monologhi della Vagina, un testo di Eve Ensler, che è un'attivista e drammaturga americana. È un testo teatrale sulla carta. Chiunque lo abbia visto, però, messo in scena, sa che è qualcosa di più. Far parte del movimento V-Day vuol dire veramente alzarsi, salire su un palco, prendere un microfono, dire la parola vagina, dire la parola violenza, dire la parola donne e non averne paura, perché è un dato e bisogna parlarne. È una delle massime, insomma, che io condivido il più di Wessler è che è questa, che dice: se tutto quello di cui non si parla non esiste, quindi parliamone. Eve Ensler parla di violenza sulle donne e di modi per mettere fine alla violenza da molti anni, attraverso spettacoli teatrali, attraverso eventi principalmente artistici e culturali. Una cosa che mi piace sempre dire del movimento V-Day è che in questi anni in cui, non sempre possiamo fidarci di queste grandissime associazioni internazionali che ci chiedono soldi in continuazione, Eve Ensler ha trovato un modo molto efficace per raccogliere fondi. Cioè, le donne di una comunità mettono in scena, organizzano un evento V-Day e si tengono i soldi. Cioè, tengono i soldi per la loro comunità. A Modena quest'anno è andato in scena lo spettacolo Monologhi della Vagina per il 7° anno e tutti e 7 gli anni i soldi raccolti sono stati devoluti ad associazioni presenti sul territorio. È un modo per aiutarsi. In Afghanistan le donne afghane si sono alzate, hanno messo in scena i Monologhi della Vagina e con i proventi raccolti hanno comprato dei telefoni satellitari per le donne perché potessero chiamare in caso di violenza. Questo è il movimento V-Day. La mia voce trema perché vi assicuro che per me parlare del V-Day è sempre una cosa molto particolare. Comunque vada, venite a vederlo. Cioè, qualunque cosa accada, tenetevi informati. Andranno in scena anche quest'anno ce ne saranno più di uno perché In questi ultimi anni siamo riusciti ad allargare la tela, e quindi oltre a Modena facciamo spettacoli a Savignano, a Castelfranco, stiamo cercando di organizzarne uno a Camposanto. Io personalmente l'ho portato a Taranto, venite a vederlo perché veramente è un'esperienza incredibile. L'anno scorso abbiamo avuto tre special guest, che sono state tre ragazze che hanno fatto i monologhi della vagina insieme a noi, prendendo spunto però da un altro test di Wessler che si chiama Io sono una creatura emotiva, anzi io sono emozione, scusate, Io sono una creatura emotiva è l'ultima campagna, l'anno scorso c'era ancora Io sono emozione, e avevano la vostra età queste ragazze, e ci siamo accorte che si è donne molto prima di quanto uno pensa. Si è donne sempre, si nasce donne, e quindi non importa se si hanno 30 anni, 60, 70, 15, 12, 10, ma si ha sempre qualcosa da dire e si hanno sempre dei diritti da difendere. Ok, chiusa la parentesi B-Day, arriviamo all'oggi. L'anno prossimo, nel 2013, il Movimento B-Day compie 15 anni. I Wessler, questa donna straordinaria, ha deciso di festeggiare col botto questi 15 anni, chiedendo a tutte le organizzazioni B-Day e a tutti in realtà singoli cittadini, uomini e donne, di mobilitarsi in un giorno in particolare, che è il 14 di febbraio del 2013. San Valentino, sì, San Valentino e giorno in cui è stato fondato il B-Day. La campagna 2013 si chiamerà appunto 1 Billion Rising, tradotto più o meno 1 miliardo in rivolta, 1 miliardo che si solleva, 1 miliardo in rivoluzione. Perché? Nel 2013, in questi anni, è stata fatta una stima del numero delle donne che durante la loro vita hanno subito violenza, fisica o psicologica. Nel 2013 la stima sarà 1 miliardo di donne, che se pensate che sulla Terra siamo 7, 1 miliardo è tanto. Se pensate che 1 miliardo di donne vuol dire una donna su 3, questo dato diventa ancora più imbarazzante, perché se qui adesso una ragazza su 3 alza la mano, diventiamo veramente tantissime in un attimo. E questo vi dà comunque l'idea di quante donne stiano subendo violenza adesso. A questo dato raccapricciante noi contrapponiamo un altro miliardo di persone, uomini, donne, bambini e ragazze, che balleranno, e balleranno in tutto il mondo. In tutto il mondo il 14 di febbraio verranno organizzati eventi 1 Billion Rising, verrà chiesto alle persone di scendere in piazza, se non possono scendere in piazza gli verrà chiesto di ballare negli uffici, nelle scuole, negli atri. Tutti conoscete i flash mob, tutti avrete visto questa cosa straordinaria che è stato quello dei Black Eyed Peas, quindi un flash mob il 14 di febbraio, un flash mob in ogni scuola, un flash mob in ogni corridoio. Noi a Modena lo stiamo cercando di organizzare in piazza, ma appunto ognuno potrà farlo nel salotto di casa sua. Questa cosa è mondiale, quindi io sono una delle rappresentanti Italia, siamo in contatto con altri paesi, quindi chiunque balli il 14 di febbraio 2013 saprà che mentre sta ballando lui sta ballando una ragazza in India, una ragazza in Canada, una ragazza in ogni dove, ragazza e ragazza, ci teniamo a sottolinearlo. Devo stringere, scusate che mi prendo sempre la mano. Allora, in fondo all'uscita trovate questi volantini con tutti i recapiti per partecipare a 1 Billion Rising. Primo passo, andare sul sito www.1billionrising.org, cercare il magnifico bottone Join Now, cliccare e promettere che il 14 di febbraio comunque siate, ballerete. Se volete facilitarci il compito, mandateci una mail a uno degli indirizzi che trovate qui, facili, elena@1billionrising.org, E tanto comunque lo sapremo chi si è iscritto, perché a noi tanto arriva le comunicazioni. Abbiamo un live journal italiano che è obritalia.livejournal.com, dove trovate tutte le informazioni relative all'Italia. Mettete anche il 14, siete a Palermo, stiamo organizzando anche a Palermo, potrete andare là. Questo video che adesso vi mostriamo è il video ufficiale della presentazione One Million Rising, girato da Tony Strobel e Yves Wensler. Si vede poco, ma quello in bianco e rosso siamo noi del V-Day Modena, siamo noi in Piazza Grande quest'estate. Non so se qualcuno c'era, spero di sì, spero che passasse anche solamente lì per caso. Ne verrà fatto un altro per il 14 di febbraio dell'anno prossimo. Quindi, come rinunciare alla tentazione di essere in TV? Quindi mi raccomando, il 14 di febbraio 2013, svegliatevi, ballate e partecipate. Grazie.
anticipazione del flash mob, noi lo faremo anche domenica in Piazza Grande, quindi iscrivetevi al sito che vi ha detto entro sabato, in modo tale che avrete tutte le istruzioni. Bene, veniamo a noi innanzitutto, perché se no, sì, ci vuole un attimino, quindi intanto anticipo io. Voi sapete, partiamo da questa ricorrenza, partiamo dalla data del 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Non so se lo sapete, insomma, ma cogliamo l'occasione per fissare come nasce questa data. Nasce attraverso una risoluzione delle Nazioni Unite che nel dicembre del 99 ha deciso appunto di dichiarare, istituire il 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze contro la donna, sollecitando governi, istituzioni, organizzazioni internazionali e anche associazioni a organizzare attività di sensibilizzazione su questo tema. La scelta non è casuale, perché il 25 novembre? Il 25 novembre del 1960 tre sorelle, le sorelle Mirabel, che vivevano nella Repubblica Dominicana, vennero violentate e uccise per aver fatto visita a dei prigionieri politici. Da allora associazioni femminili, gruppi di donne e attiviste, partendo soprattutto dal Sud America, avevano scelto questa data per sviluppare appunto momenti di mobilitazione contro la violenza alle donne. Credo che sia un segnale importante anche questo, il fatto che per una volta una data nasca da un episodio che riguarda le donne e che nasce insomma da un'abitudine di un gruppo di persone, e che un'istituzione internazionale come l'ONU la scelga. Da allora in tutto il mondo il 25 novembre si organizzano appunto iniziative. Sul che cos'è violenza e che cosa intendiamo, abbiamo una lezione apposta, quindi su questo non voglio entrare, voglio solo darvi alcuni dati per darvi la dimensione del problema. In Italia, credo che ormai lo sappiate, il numero delle donne uccise è incrementato notevolmente. Un rapporto del 2011 dice che dagli anni 90 il numero di omicidi in generale è fortemente diminuito in Italia, mentre il numero di omicidi delle donne è raddoppiato. E i dati credo che ormai siano noti a tutti. 137 donne uccise nel 2011, 127 nel 2010 e solo per i primi 10 mesi di quest'anno siamo già a 100, a più di 100, 102. A Modena circa 200 donne ogni anno si rivolgono al centro antiviolenza e quasi 500 donne ogni anno chiedono una consulenza legale o un parere all'Associazione Donne Giustizia. E questi sono solo dei dati ufficiali che danno la dimensione di quello che viene denunciato, ma voi sapete che il tema della violenza è un tema complesso e spesso le donne devono affrontare anche ancora la vergogna di dover denunciare. Vi do un altro dato e poi concludo e per darvi un'ulteriore riflessione. Gli ultimi dati disponibili sulla complessità del problema forniti dall'Istat sono del 2006. Io credo che anche la mancanza di dati aggiornati sia un dato politico sulla scarsità di attenzione che si sta dando in Italia a questo problema, perché comunque se sappiamo che il numero delle violenze è fortemente aumentato, sarebbe opportuno insomma riverificare e avere dei dati più certi. Ecco, io concludo per poi dare la parola a Tamar Pitch, ringraziandola anche dell'invito, di aver accettato il nostro invito a essere qua oggi, con le parole della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, che ha riportato in una relazione del giugno 2012. Queste parole sono state rivolte allo Stato italiano esprimendo un forte senso di preoccupazione per l'elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e bambine italiane e straniere, per l'allarmante numero di donne uccise dai propri partner e ex partner, per il femminicidio appunto,
per il persistere di tendenze socioculturali che minimizzano e giustificano la violenza domestica, per l'assenza di rilevamento dei dati sul fenomeno, per la mancanza di coinvolgimento attivo e sistematico della realtà della società civile competenti sui fenomeni per contrastare la violenza, per le attitudini a rappresentare donne e uomini in maniera stereotipata e sessista nei media. Ad oggi l'Italia è ancora del tutto inottemperante rispetto agli standard e agli impegni internazionali, quindi credo che ci sia molto da fare. Ecco, altre parole per dirlo, la lezione insomma della professoressa Tamar Pitch parte proprio anche da alcune definizioni intorno al tema della violenza. Grazie.
Allora, buongiorno, io mi soffermerò diciamo su che cosa significa una serie di termini che sembra che dicano tutti la stessa cosa e che forse invece vanno precisati. Poi dirò quali secondo le ricerche che sono state fatte, sono le cause di quella che chiamiamo o di quella che io chiamo violenza maschile contro le donne. Poi vi dirò perché preferisco questa locuzione qui a tutte le altre che sono state, come dire, utilizzate, e poi dirò qualche cosa sugli strumenti che sono stati adottati o che si propone di adottare per contrastare questo fenomeno. Non vorrei parlare moltissimo, vorrei anche se possibile, come dire, avere anche la vostra opinione, le vostre riflessioni su questo tema. Allora, io comincio con la definizione che della violenza nei confronti delle donne è stata data da una delle ultime convenzioni internazionali che sono state fatte su questa questione, ossia la convenzione del Consiglio d'Europa, organizzata dal Consiglio d'Europa di Istanbul l'11 maggio 2011, che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Quindi potete rendere conto di quanto ampia sia questa definizione di violenza contro le donne. Ma si parla anche nel dibattito pubblico e anche nel dibattito politico, si utilizzano anche altri termini. Uno di quelli che è diventato diciamo più usato, più di moda, se vogliamo, in questi ultimi tempi in Italia è femminicidio. Allora, io ho cercato, il termine femminicidio ha una storia abbastanza vecchia ormai, risale agli anni 70, però io non vi farò la storia del termine femminicidio, mi fermo soltanto alla definizione che è stata data recentemente in Italia di questo termine. Secondo questa definizione, femminicidio significa, di nuovo, ogni forma di discriminazione e violenza rivolta alla donna perché donna, è la violenza, oppure è la violenza di genere in ogni sua forma, o anche, e questa non è tanto una definizione quanto una spiegazione del perché ci sono i femminicidi, è la punizione di ogni donna che non accetta di svolgere il ruolo che le è imposto da una società patriarcale. Allora, vi darò un'altra definizione, perché oltre che parlare di violenza contro le donne, si parla appunto di femminicidio, si parla di violenza di genere, e la violenza di genere è definita come violenza nei confronti di qualcuno per via del genere cui appartiene. Allora, partendo dalla definizione che vi ho dato della Convenzione del Consiglio d'Europa, questa definizione comprende una serie vasta e complessa di fenomeni collegati soltanto dall'essere diretti contro le donne in quanto donne. Allora, questa definizione in realtà, secondo me, è una definizione che tende a mettere insieme una serie di fenomeni e di processi che sono certamente collegati tra di loro, ma finisce poi per confonderli. E del resto così fa anche la categoria, il nome femminicidio, secondo me, perlomeno. Perché in realtà questa definizione che vi ho dato della Convenzione di Istanbul, violazione dei diritti umani, forma di discriminazione e così via, nonché come ultima cosa coercizione o privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata, un tempo, non tanto tempo fa, diciamo 20-30 anni fa, l'avremmo semplicemente chiamata dominio, oppressione. Le donne sono oppresse, le donne sono dominate e naturalmente tutte queste cose che vengono qui richiamate fanno parte di un sistema di dominio che un tempo, non tanto tempo fa, si chiamava patriarcato. Allora, io ritengo che utilizzare una definizione piuttosto che un'altra, una parola piuttosto che un'altra, non sia significativo, perché le diverse definizioni rimandano a modi di guardare alle questioni diverse e anche a soluzioni politiche, sociali, giuridiche, economiche diverse. Violenza di genere, per esempio, io non amo questo termine. Violenza di genere è la cattiva traduzione, secondo me, della definizione inglese che è gender violence, che vuol dire, non vuol dire violenza di genere, vuol dire violenza dovuta all'appartenenza a un particolare genere. Però se noi vogliamo parlare di una cosa specifica, che è la violenza maschile contro le donne, la dobbiamo nominare, secondo me, così, violenza maschile contro le donne. Perché violenza di genere può essere semplicemente violenza nei confronti di chiunque perché appartiene a un particolare genere, quindi ovviamente anche al genere maschile. Allora, io però non voglio parlare in generale della violenza maschile contro le donne, voglio parlare di quel tipo di violenza maschile contro le donne, che è stato anche chiamato femminicidio e che ha a che vedere con la violenza nei confronti delle donne da parte degli uomini nelle relazioni di intimità, che è una cosa, come dire, che naturalmente ha a che vedere con tutto il resto, che però, voglio dire, è più specifica, che come dire, dice una cosa specifica, non tutto il dominio, no, del patriarcato, se così lo vogliamo chiamare, si conclude in un omicidio, si conclude con la violenza sessuale. No, sono tanti processi che possono essere, come dire, imputati a questa forma, diciamo, di dominio che tiene le donne subalterne, le donne o il femminile subalterne rispetto al maschile. Gli omicidi, cioè i femminicidi, sono un aspetto, ma un aspetto molto particolare di questa questione. Ora, allora, io, come vi dirò, come vi ho detto, centro la mia attenzione sulle violenza nei confronti delle donne, la violenza maschile nei confronti delle donne, nelle relazioni di intimità. Perché? Perché questo è un fenomeno che in Italia fino a non molto tempo fa stentava a venire inteso come un vero e proprio problema pubblico, un vero e proprio problema sociale. In altri paesi questo è avvenuto prima, in Italia sta avvenendo oggi, per fortuna, diciamo, però appunto è un problema che finora non è stato, come dire, percepito come un problema politico sociale di prima grandezza. Prima di come dire, dire qualcosa appunto su questa questione della violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità, che non necessariamente sempre finisce con l'omicidio o col femminicidio, naturalmente, però voglio dire qualcosa sul genere, perché credo che dobbiamo intenderci quando utilizziamo certe nozioni, certi termini. Che cos'è il genere? Che cosa intendiamo quando parliamo di genere. Tenete conto che anche genere è una parola che è entrata nel lessico comune da poco tempo, da 20-30 anni. Prima genere veniva utilizzato soltanto per appunto dire il genere maschile e femminile, per intendere la specie, no, dal punto di vista biologico, io adesso sono una capra, ma insomma il genere e la specie per quello che riguardava la biologia. Ma il genere inteso come lo intendiamo adesso è, diciamo, una cosa recente, una cosa che risale agli anni 70-80 del secolo scorso. Che cosa intendiamo con genere? Genere è quella modalità di organizzare, di dividere gli esseri umani in due grandi gruppi, in due grandi categorie, i maschi e le femmine. È un modello, è una maniera di organizzare l'insieme sociale, la collettività, che noi ritroviamo dappertutto e ritroviamo dappertutto dal punto di vista dello spazio e lo troviamo anche dappertutto dal punto di vista della storia, cioè tutte le società che noi conosciamo, che abbiamo conosciuto, sono state organizzate secondo questo modello, o dal punto di vista, diciamo, di quello che io faccio professionalmente, cioè la sociologa, si chiamerebbe un'istituzione sociale. Il genere è un'istituzione sociale, cioè è qualche cosa che organizza la società dividendola in due grandi gruppi. Allora, e attribuendo quindi ai maschi e alle femmine caratteristiche diverse. Queste caratteristiche variano nel tempo e nello spazio, il che ci fa capire che è difficile dire se si nasce donna o uomini, come diceva la nostra amica prima, nel senso che non si sa, nel senso che quello che sappiamo è che si diventa donne o uomini a seconda di quello che nelle diverse culture, nei diversi gruppi sociali si ritiene che sia giusto, che sia appropriato, appropriato per una donna o per un uomo, quali sono le caratteristiche appropriate per le donne e per gli uomini. Dicevo che queste caratteristiche variano nel tempo e nello spazio. Che cosa significa essere una donna oggi in Italia è molto diverso da quello che significava essere una donna 50 anni fa, 60 anni fa, ed è diverso da quello che è appropriato per una donna essere, che ne so, in un altro luogo del mondo, e questo è vero anche per gli uomini. Quindi il maschile e il femminile cambiano. Cosa significa essere buoni maschi e buone femmine? Cambiano nel tempo e nello spazio, il che fa vedere che se c'è qualche cosa di naturale è difficile andare a vedere che cosa c'è di naturale, ossia di biologico, nel genere. Una caratteristica che però è costante, che ritroviamo in tutte le società e in tutti i tempi, è che il genere è una istituzione sociale asimmetrica, nel senso che instaura una gerarchia per cui tutte le caratteristiche attribuite al maschile, qualsiasi esse siano, perché come dico cambiano col tempo, sono considerate superiori alle caratteristiche attribuite al femminile, che quindi vengono considerate inferiori. E questo dà, come dire, una legittimazione a, come dire, un altro fatto che sembra più o meno universale, cioè al un fatto che in questo caso è più che culturale e simbolico, è anche culturale e simbolico, ma soprattutto sociale, economico e politico, che il potere è attribuito a chi viene contrassegnato con l'indicazione di essere maschio, e questo attribuisce al maschio un potere per l'appunto sulle donne, su coloro che sono state assegnate al genere femminile. Quindi il genere organizza l'umanità in due grandi gruppi, assegnando il potere, una serie di caratteristiche all'uno, una serie di caratteristiche all'altro, ma in più il potere e il controllo delle donne, il potere a uno sull'altro gruppo. E quindi noi ritroviamo con modalità diverse, in maniera diversa e con giustificazioni diverse, che più o meno ancora nella gran parte del mondo, se non in tutto il mondo, hai quelli che vengono definiti maschi, a cui è attribuito la caratteristica di essere maschio, viene anche attribuito un certo grado di potere, di dominio, di controllo sulle donne. Si può pensare, ed è stato detto, che questo controllo, diciamo, degli uomini sulle donne abbia a che vedere con che cosa? Con qualche cosa che invece è un dato biologico, e cioè che il fatto che le donne hanno un potenziale di fertilità che gli uomini non hanno, e gli uomini, come dire, si assegnano la prerogativa di controllare questa potenziale di fertilità femminile, per dirlo in parole più semplici. Le donne, almeno finora, poi con le nuove tecnologie non lo so, ma insomma, per ora le donne fanno figli e gli uomini non li fanno. E allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una simmetria, c'è una differenza tra gli uomini e le donne, tra i maschi e le femmine, è questa, che le donne fanno figli e gli uomini sì, fanno figli, nel senso che contribuiscono a fare figli, ma sono le donne che portano al mondo i bambini. Allora, questa asimmetria, questa differenza, che è una simmetria, anche una simmetria di potere, nel senso che le donne hanno un potere, tra virgolette, che gli uomini non hanno, è stata, come dire, rovesciata, nel senso di attribuire agli uomini un controllo sul corpo delle donne, che appunto non devono avere questo controllo su se stesse, in ragione del fatto che appunto se avessero anche il controllo su un potere biologico che loro effettivamente hanno, allora sarebbero, come dire, molto forti e veramente libere. Perché dico questo? Perché c'è una cosa di questa definizione che io ho ripreso dalla Convenzione di Istanbul, in cui si parla di violenza come coercizione o privazione arbitraria delle libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata, che secondo me nomina esattamente questo, cioè è una forma di violenza, dice questa convenzione, privare le donne della libertà di decidere se, come, quando, con chi fare figli. E questa è una forma, se la vogliamo chiamare violenza, è una forma di violenza che noi, come dire, non solo, che è pervasiva e che fino a che non la si combatta non ci sarà nessuna possibilità di vera libertà per le donne e di vera eguaglianza giuridica tra uomini e donne. Allora, detta questa cosa qui, veniamo invece alla questione più specifica di cui io credo si voleva parlare oggi, e cioè la violenza maschile nei confronti delle donne nelle relazioni di intimità. Allora, io credo che dovremmo parlare di due specie di violenza maschile nelle relazioni di intimità. Una che potremmo definire tradizionale e che è connessa a quello che dicevo prima, e una che ha, come dire, motivazioni diverse da quelle tradizionali. Fino a tempi recenti, vi ricordo alcune cose che come dire, esistevano da noi in Italia fino a tempi recenti e che testimoniano di una mentalità molto diffusa, almeno molto diffusa fino a non molto tempo fa, che per la quale, come dire, gli uomini si sentivano perfettamente legittimati a controllare e a correggere tra virgolette le donne della loro famiglia, in quanto loro erano i capi famiglia, i pater familias. Fino a poco tempo fa, nel nostro ordinamento giuridico esisteva, per esempio, il reato di abuso dei mezzi di correzione. Che cosa vuol dire il reato di abuso dei mezzi di correzione? vuol dire che se c'è un reato di abuso, i mezzi di correzione nei confronti delle mogli e dei bambini da parte del capofamiglia erano invece considerati legittimi. Quello che il capofamiglia non doveva fare era abusare di questi mezzi di correzione, ma non utilizzarli, li poteva benissimo utilizzare. Questo per dire che, come dire, per darvi un'idea del tipo di cultura dominante che appunto era dominante, io credo, fino a non molto tempo fa, e che ancora noi possiamo ritrovare, che probabilmente è all'origine di almeno una parte dei quelli che vengono chiamati femminicidi. Ma esisteva anche il delitto d'onore. Sapete che cos'è il delitto d'onore? Ora noi pensiamo, vengono fuori sui giornali, no? Padre pakistano ammazza la figlia o la perseguita perché frequenta un ragazzino che non dovrebbe frequentare, e così via, e ci si scandalizza. Ma fino al 1981 nel nostro codice penale esisteva per l'appunto il delitto d'onore. Cos'era il delitto d'onore? È la scusante per l'omicidio di una donna, di solito una donna, o del suo amante o di tutte e due, da parte dell'uomo in preda alla, come dire, alla follia o alla gelosia, ma scusato perché il suo onore era stato offeso, l'onore della sua famiglia era stato offeso. Allora, la cultura dell'onore è una cultura che, intesa in questo senso, diciamo, dell'onore familiare che si deve lavare uccidendo chi ha tradito questo onore familiare stesso, e quindi la figlia se non è più vergine, la moglie se n'è andata con un altro e così via, ecco, questo delitto d'onore c'era nei nostri codici penali fino al 1981. Quindi quando ci indigniamo giustamente perché questo succede magari a casa di qualcuno che è venuto da noi da fuori, ricordiamoci che anche qui succedeva ed era scusato fino a poco tempo fa. Fino al 1996 le violenze sessuali, gli stupri, e naturalmente gli stupri sono fatti da uomini sulle donne, quindi non vi dirò violenza sessuale contro le donne, perché è vero che anche gli uomini possono essere stuprati, ma chi stupra sono uomini e non sono le donne. Quindi diceva una mia amica, possono essere stuprati anche gli uomini, però tutti gli stupratori sono uomini e non sono donne. Dunque lo stupro, la violenza sessuale veniva definita, era nel nostro codice penale intesa e definita come un'offesa contro la morale e non contro la persona. Questo per darvi appunto l'idea, sembrano cose che sono successe tanto tempo fa, ma si tratta soltanto del 1996, quindi di 20 anni fa, di 20 anni fa, per dirvi come forse dobbiamo collocare le violenze, le violenze contro le donne, le relazioni di intimità all'interno di un contesto che non è affatto scomparso ancora, non è affatto scomparso. Dunque, vi ho fatto questi esempi per farvi capire come la sfera familiare, la sfera cosiddetta privata, era concepita, e io credo che ancora in molti luoghi sia, da molti uomini sia concepita così, come una sfera in cui l'uomo può esercitare, anzi deve, è legittimato a esercitare il suo più totale controllo, a sua discrezione, sulle donne della famiglia e sui bambini e le bambine della famiglia. Le leggi di cui vi ho parlato danno conto per l'appunto del fatto che questa era una cultura perfettamente legittimata fino a poco tempo fa. Poi naturalmente le cose sono cambiate, non soltanto, non soprattutto dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista sociale e culturale. E tuttavia la violenza non sembra essere diminuita, cioè le cose sono cambiate, sono sicuramente cambiate, ci sono stati mutamenti significativi sia per quello che riguarda la, i rapporti familiari, sia per quello che riguarda i rapporti tra uomini e donne, sia per quello che riguarda in maniera ancora più fondamentale la autoconsapevolezza delle donne rispetto a ciò che sono e ciò che possono fare. Le donne sono sicuramente molto più forti e più libere di quelle che erano, di quello che erano 30 e 40 anni fa. Le leggi sono state fatte, alcune leggi sono state fatte, sono state fatte molte lotte politiche, sociali e culturali, quindi certamente le donne oggi, anche in Italia, hanno raggiunto un grado di libertà e di autoconsapevolezza molto maggiore che nel passato. Tuttavia, a quanto pare, questo non è bastato a, come dire, a far calare la violenza maschile nei loro confronti. Cioè, da un lato, noi dovremmo pensare che il tipo di mentalità di cui vi ho parlato finora dovrebbe essere più o meno sconfitta o sparita, poi voi mi direte se è così oppure no. Dall'altro però noi vediamo che la violenza nelle relazioni di intimità è tutt'altro che sparita. Se sia aumentata rispetto a 20 anni fa, devo dire che non possiamo saperlo. Non lo possiamo sapere perché naturalmente molta di questa violenza rimaneva nascosta allora e rimane nascosta ora. Certamente, quando non si tratta di omicidi, naturalmente, o di femminicidi, vi sono le denunce e si può pensare che oggi le donne abbiano maggiori possibilità e maggiore coraggio di denunciare la violenza subita dai loro mariti, ex mariti, padri, fidanzati e così via. Anche perché esiste, come diceva la mia amica qua, che adesso non mi ricordo come si chiama, una rete ormai di case contro la violenza, c'è un movimento contro la violenza nelle relazioni di intimità, ci sono molte case rifugio, un po' sparse in tutta Italia, soprattutto nel centro-nord naturalmente, e questo rende, diciamo, più facile alle donne liberarsi da queste relazioni violente e quindi anche di denunciarle. Quindi, se siano o no cresciute le violenze intrafamiliari nei confronti delle donne, non siamo in grado di dirlo con certezza. Certo è che non sembra che siano diminuite e qui naturalmente ci dobbiamo invece interrogare. Se abbiamo detto che quel tipo di mentalità tradizionale per cui gli uomini avevano un legittimo controllo sulle donne, quella mentalità sembra essere stata messa in crisi, perché le violenze non diminuiscono. Allora, vi dico la mia ipotesi non ho fatto uno studio su questo, però semplicemente guardando le notizie che escono sui giornali di uccisioni di donne da parte non tanto dei loro partner attuali, ma degli ex partner, cioè di quelli che sono stati lasciati dalle donne, che hanno detto no, io con te non voglio avere più niente a che fare, per qualsiasi ragione, a volte perché erano già partner violenti, altre volte perché no, semplicemente perché non ti amo più, non voglio più stare con te, eccetera, eccetera. Ecco, questo tipo di femminicidi sembra essere, o almeno le notizie di questo tipo di femminicidi sono più diffuse al centro-nord che al sud. Quindi noi dovremmo pensare che laddove si ipotizza esiste un tessuto più tradizionale, lì questo tipo di femminicidi è meno evidente. E allora quali sono le ragioni che noi possiamo attribuire al tipo di femminicidi attuali che vengono compiuti nel centro-nord. La mia ipotesi è che questi tipo di femminicidi, quindi questo nuovo tipo di violenza maschile nei confronti delle donne, abbia a che fare con una fragilità della identità maschile. Cioè, le donne sono cambiate, hanno cominciato a ridefinire che cosa significa essere donna, hanno cominciato a dire che cosa vogliamo essere, se vogliamo essere donne, che cosa vogliamo essere, che cosa significa essere donne. Questo, secondo me, non è stato fatto, o non è stato fatto abbastanza, dai maschi, dagli uomini, i quali si trovano in una situazione di crisi, quindi, della identità tradizionale. Quella tradizionale, per l'appunto, non regge più, quella per cui io sono il capofamiglia, io comando, io sono quello che porta a casa lo stipendio. Oltretutto, in una situazione di crisi economica, queste questioni diventano ancora più, come dire, problematiche, perché è molto più difficile. Intanto non si vive ormai da tempo più con uno stipendio solo, in più sempre più è difficile portare a casa da parte del cosiddetto maschio capofamiglia lo stipendio, molti sono disoccupati e così via. La fragilità della autoconsapevolezza di che cosa vuol dire essere maschi oggi in questa società si confronta invece con nuove libertà femminili, e secondo me a volte da questo confronto nasce, per l'appunto, la violenza, nasce la violenza da parte dei maschi, che non di tutti i maschi naturalmente, ma di parecchi maschi che non hanno fatto i conti con un mutamento dei rapporti con l'altro sesso, non hanno fatto i conti con la necessità di ridefinire, di dire una cosa nuova rispetto all'essere maschi, che non sia quella appunto del maschio capofamiglia che controlla le donne, controlla moglie e figli. Questo, le nuove libertà femminili, la nuova forza delle donne, secondo me è un'altra, diciamo, è la causa nuova che scatena la violenza degli uomini nei confronti delle donne. E appunto non è un caso che poi almeno i femminicidi che vengono alla ribalta, che vengono fuori, di cui si sa, sono omicidi di donne che hanno l'intenzione, o sono riuscite, o almeno pensavano di essere riuscite, a lasciare il loro partner, il loro compagno, e questo il loro compagno, il loro partner, non l'ha accettato, non l'ha accettato. Allora, se la mia ipotesi è un'ipotesi che può essere, come dire, plausibile, allora è evidente che questo tipo di violenza non può essere affrontato soltanto attraverso il mutamento delle leggi, o attraverso nuove leggi, o attraverso un inasprimento delle leggi esistenti. Io ho sentito parlare di un nuovo progetto di legge, non mi ricordo, presentato da chi, che prevede l'ergastolo per chi uccide una donna, probabilmente nelle relazioni di intimità, perché insomma, questa a me sembra un'assurdità dal punto di vista giuridico, e qualche cosa che comunque non serve a niente, non serve a niente. Perché chi uccide convinto che, o perlomeno sentendosi distrutto e ferito nella propria identità maschile, chiaramente non viene stoppato dalla paura
dell'ergastolo e neanche, come è stato dimostrato in tanti altri paesi, della pena di morte. Quindi non sono questi, secondo me, le modalità per affrontare questo tipo di problema. Io vi dicevo che il femminicidio, che io definisco femminicidio questa cosa specifica, è però vero che il femminicidio è connesso a tutte quelle altre cose di cui parla la Convenzione di Istanbul, e cioè a una situazione in cui le donne sono ancora in una situazione politica, sociale ed economica di subalternità nei confronti degli uomini. Allora, è evidente che per cominciare a contrastare efficacemente la violenza nelle relazioni di intimità, la violenza maschile nelle relazioni di intimità, noi dobbiamo cominciare da dare più forza e potere alle donne, nel senso che deve essere possibile per le donne liberarsi da queste relazioni, da relazioni oppressive. E questo che cosa significa? Significa che alle donne devono essere riservate risorse economiche, per esempio, tali per cui sia per loro più facile liberarsi da relazioni oppressive, da relazioni di dominio, da relazioni di controllo da parte degli uomini nei loro confronti. Quindi empowerment. Empowerment è una parola che significa non soltanto maggior potere economico, ma anche maggior potere politico, ma soprattutto maggiore autostima, maggiore consapevolezza della propria forza, perché le donne in realtà sono forti, solo che devono avere la fiducia nella loro forza. Naturalmente questo ha a che vedere con quello che dicevo prima, maggiori risorse economiche, uguaglianza rispetto all'accesso al lavoro e così via, tutte cose che oggi sembrano molto complicate da fare anche per via della crisi economica in cui ci troviamo. Ma l'altra cosa fondamentale da fare è appunto a che vedere con il mutamento della cultura delle relazioni tra gli uomini e donne. E quindi intanto cominciare a dire che la violenza maschile nei confronti delle donne non è un problema delle donne, è un problema degli uomini. Come lo stupro non è un problema delle donne, ma è un problema degli uomini, così lo è anche il femminicidio. In che senso è un problema degli uomini? È un problema per l'appunto che ha a che fare con come, non tutti gli uomini, diciamo come la cultura maschile dominante ancora vede il rapporto con il femminile, con le donne. E quindi è un problema che deve essere, come dire, approcciato, che deve essere approcciato dal punto di vista di un mutamento della mentalità maschile dominante, sia di quella tradizionale, sia però di quella che ancora stenta a venire fuori. Stenta a venire fuori una nuova consapevolezza di sé, dei maschi, un nuovo modo di definirsi maschi, di concepire la propria mascolinità o la propria virilità, se si vuole. Ecco, questo è questa nuova virilità che non si costruisce sul dominio delle donne, stenta ancora a venire fuori. Finché questo tipo di revisione della propria identità maschile non viene fatto, non viene compiuto, a mio parere sarà ben difficile contrastare la violenza maschile nei confronti degli uomini, poi naturalmente delle donne. Poi naturalmente è evidente che le leggi possono aiutare, che l'educazione nelle scuole deve essere fatta, che naturalmente dovrebbero anche essere fatti e sono stati fatti passi perché l'immagine delle donne attraverso i mass media e così via non sia quella che viene presentata tutti i giorni, soprattutto in Italia, perché la questione della riduzione delle donne a corpi senza voce, a veline più o meno mute e nude sugli schermi, è una questione soprattutto italiana, non solo italiana, ma soprattutto italiana. Quello che fanno quello che si vede nelle nostre TV generaliste non lo si vede nelle altre TV, nelle TV generaliste di altri paesi europei e americani. Quindi anche quella è una cosa che si deve fare. Io ho un altro suggerimento rispetto a cui sono stata molto criticata dalle mie amiche, perché non è un suggerimento che per ora ho fatto soltanto alle mie amiche. Mi sono chiesta, ma se noi cominciassimo fin dalle scuole elementari o dalle scuole materne a inserire corsi obbligatori di arti marziali per le bambine, questo dopo tutto il resto, dopo tutte le cose meravigliose, pacifiste, non violente, legittime dal punto di vista giuridico che si devono fare. Ma perché dico questo? Non solo perché così effettivamente le ragazzine, le donne, eccetera, sarebbero maggiormente in grado di difendersi da chi le aggredisce, ma anche perché le arti marziali, per quello che mi costa, aiutano ad avere fiducia in se stesse, a sapere che si può difendersi dalla violenza sia fisica che psicologica. Quindi certamente è un suggerimento non all'uso anche da parte delle donne della violenza, ma a una introiezione della possibilità di, come dire, stoppare o anche, se volete, fare del male a chi ce ne fa. E così chiuderei.